Al Salmo 117. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre.
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie.
Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre.
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza.
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi.
Bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Come sempre, ogni settimana puntualmente commentiamo la liturgia della parola della domenica, in questo caso domenica quinta dopo Pasqua, sempre secondo il rito ambrosiano. Siamo al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. E questo capitolo si presenta sotto forma di preghiera, però in realtà è una istruzione per la comunità. E il fatto che si presenti sotto forma di preghiera non è insignificante, cioè tutta la comunità è invitata a trovare sicurezza nella preghiera di Gesù. Probabilmente noi istintivamente ricorriamo a Dio facendo pressione sui nostri bisogni, presentandogli i nostri bisogni, ma anche inconsciamente pensiamo di essere in grado in qualche modo di operare, invece senza di Lui non possiamo fare nulla. Questa preghiera, questo inizio del capitolo 17, sono i primi 11 versetti, quello che la liturgia della parola ci presenta oggi. questo movimento, perché è un movimento, quello che si presenta, è un movimento di Gesù nei confronti del Padre, è una elevazione al Padre. Ma questa elevazione però non dimentica mai quella che è la realtà, il presente, l'adesso di Gesù, perché questa elevazione contemporaneamente è aperta verso il basso, in direzione della Chiesa, perché Gesù prega per i suoi discepoli presenti e futuri, e ciò che chiede riguarda questo tempo: protezione, vittoria sul mondo, gioia e unità. Non dice qualcosa di nuovo in questo brano del Vangelo Giovanni, semplicemente sintetizza, riunisce alcuni pensieri che già sono stati svolti dall'Evangelista. E qual è il messaggio più importante che possiamo e dobbiamo cogliere in questi versetti? Gesù, durante l'arco della sua vita, non ha fatto altro che questo: raccontarci il mistero di Dio. E l'uomo, da parte sua, deve conoscere ciò che il Cristo ha raccontato. E dirà poi, con una frase sintetica, Giovanni: questa è la vita eterna, che conoscono te e che conoscono me.
Il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato è quello che viene chiamato la preghiera sacerdotale di Gesù. Siamo negli ultimi momenti, appunto, della vita di Gesù, e lui prega il Padre per l'unità di tutti i suoi discepoli. E un termine che compare più volte è il termine gloria. Dice Gesù: glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. E poi ancora, rivolto al Padre: io ti ho glorificato sulla terra, e ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te. Ecco, gloria. Gloria è un termine che deriva, come tanti termini, dall'Antico Testamento. La gloria di Dio. La gloria di Dio si manifestava tutte le volte che, appunto, Israele percepiva lo splendore, la ricchezza, la potenza, la presenza, la grandezza di Dio. La gloria di Dio nell'Antico Testamento si manifestava, per esempio, nella nube del deserto, oppure nel fuoco del monte in cui Mosè vedeva, no, del roveto, oppure la colonna di fuoco che accompagnava il popolo. La gloria di Dio risplendeva nel Tempio di Gerusalemme. Insomma, era un modo con cui Israele indicava lo splendore di Dio che appariva agli occhi del suo popolo. Ecco, adesso la gloria di Yahweh si manifesta compiutamente e completamente nella persona di Gesù. Gesù è lo splendore della gloria del Padre. Non è più nel Tempio, nella nube o nel fuoco o in tutti gli altri segni di teofania in cui l'ebreo dell'Antico Testamento vedeva la presenza di Dio. Ora il cristiano è chiamato a vedere la gloria di Dio nella persona di Gesù. Ma interessante per Giovanni dove in particolare nell'esperienza di Gesù si manifesta questa gloria. Certo, si manifesta nelle parole che Dio ha detto, che Gesù ha detto, nei miracoli, ma soprattutto il momento della vita di Gesù nel quale risplende la gloria è la passione e resurrezione. Ecco, infatti Gesù si sta avvicinando al momento della passione e parla di gloria, tant'è vero che per Giovanni la crocifissione è una elevazione, è quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. La passione di Gesù è un'elevazione, una glorificazione. Ecco, questa cosa ci fa pensare, perché l'uomo vorrebbe sempre una presenza di Dio gloriosa come dice lui, no? Vorremmo contemplare una gloria di Dio sempre vittorioso, sempre che sconfigge, che elimina il male, che elimina il dolore, che elimina la morte, che elimina i cattivi. Questa è quella che noi ci immaginiamo per la gloria di Dio. E invece la vicenda di Gesù ci obbliga a una conversione. Dio è presente nella sua gloria là dove meno ce lo aspettiamo. È presente nella carne umana, normale, di Gesù, ed è presente soprattutto nella passione di Gesù. Anche se è una passione che poi sappiamo si conclude con la resurrezione. Ma non c'è resurrezione senza prima una morte in croce. E questo non è così illogico, perché la gloria di Dio è il suo amore per noi, e il momento in cui l'amore di Dio si manifesta nella sua più nella sua grandezza, anche inaspettata, scandalosa potremmo dire, proprio perché è un attributo divino, ecco il momento in cui l'amore di Dio si manifesta maggiormente e chiaramente, il momento della morte in croce di Gesù. Questo, in questo senso, ecco, questo è il momento in cui Gesù glorifica il Padre, in cui noi possiamo contemplare la gloria di Dio, la gloria di un Dio che ha tanto amato il mondo da dare suo figlio per noi fino alla morte.
Volevo riagganciarmi alla frase che hai detto tu, Marco, quando dici: noi appunto vorremmo che il Signore Gesù sistemasse tutto, no? Togliesse la malattia, la morte, la violenza, la guerra, le cose che non vanno in questo mondo. Prima ho letto tutte e tre le letture, no? Mi aveva colpito la lettura degli Atti, cioè la testimonianza di Stefano, prima di essere ucciso, che ripercorre un po' tutta la storia della salvezza. E ripercorrendo questa storia dice anche tutte le cose che sono state dolorose, che non sono state belle, la prigionia, la schiavitù, le cose che non sono andate bene nel popolo di Dio, no? Però lui ne parla sempre con la certezza che questa storia della salvezza è presente nella vita di chi crede, che lo Spirito di Dio è presente nella vita di chi crede, che Dio è vicino, che il Signore Gesù è vicino. Infatti alla fine di questa lettura, negli Atti degli Apostoli, lui dice: testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri così siete anche voi. E io leggendola ho pensato quanto vere sono queste parole, quanta fatica facciamo a credere alla presenza, all'onnipotenza, alla gloria del Signore quando le cose vanno male, quando comunque ci sono delle difficoltà. E invece la vera fede, la vera sapienza che arriva dallo Spirito Santo è credere contro ogni apparenza, è sperare contro, nonostante come vadano le cose, insomma. Quindi è avere quella fede certa, quello spirito che ti illumina, che ti fa capire la verità delle cose e che ti fa quindi andare avanti con la forza che ha avuto Gesù Cristo e con l'amore che ha avuto Gesù Cristo e con quella che poi hanno avuto anche i testimoni, i suoi discepoli, i suoi apostoli. E quindi questo ci dà coraggio, no? Sapere che ci sono state nella storia della salvezza, oltre a Gesù Cristo, dei discepoli, delle persone che l'hanno seguito e che hanno vissuto fino in fondo questo amore, questa capacità di credere nonostante tutto, questa capacità di affidarsi continuamente al Signore Gesù nelle vicende della vita, della storia. E questo può essere importante anche oggi per ciascuno di noi, no? E poi mi piacciono tanto tutti questi capitoli da 14, 15, 16, 17, oggi siamo nel capitolo 17, dove Gesù, prima di andare a morire, prima di andare a offrirsi sulla croce, fa tutti questi discorsi di vicinanza, di tenerezza, di fiducia agli apostoli, cioè cerca di rinfrancarli nella fede perché abbiano a non temere quello che poi succederà, no? A vivere bene anche il momento della sua morte, a vivere con fede. E anche tutta la tenerezza che hanno dentro queste letture, tutta questa premura da parte di Gesù di affidare coloro che credono, coloro che sono suoi, al Padre. Sono bellissimi questi discorsi, no? Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo. E noi sappiamo che conoscere a livello biblico ha un significato molto più profondo di quello che noi diamo magari così. Conoscere veramente essere una cosa sola, uno con l'altro, come Gesù è una cosa sola con il Padre. E anche in questo Vangelo continuamente la manifesta questa unità profonda con il Padre, no? E questo desiderio che i suoi vivano la stessa unità, vivano lo stesso amore, siano una cosa sola, come diceva prima Marco, no? Ancora, appunto, Gesù dice: ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo, erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Questo desiderio proprio che noi possiamo appartenere a lui, sono parole che sono rivolte anche a noi oggi, no? noi possiamo appartenere totalmente al Signore Gesù e di conseguenza anche al Padre, perché il Padre e il Figlio sono una cosa sola. Ma tutto questo è possibile sempre, non solo con il nostro sforzo, certo, anche con la nostra volontà, certo, ma invocando la sapienza dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo illumini il mistero così grande che è l'amore di Gesù, che è la sua croce, che è la sua resurrezione, lo illumini, lo renda chiaro nei nostri cuori, perché noi possiamo capire fino in fondo a quale speranza il Signore Gesù ci ha chiamati.
Ancora una volta la parola del Signore ci accompagna nella nostra vita. Abbiamo parlato di difficoltà, di sofferenze che attraversano, hanno attraversato sempre la storia del popolo di Dio e la nostra storia, la storia di ogni essere umano. La parola di Dio non risolve i problemi, ma ci aiuta a guardarli con occhi profondi, a capirne il significato, illumina la nostra vita. E se noi accogliamo questa parola che ancora oggi ci arriva, che ci arriva dalla Chiesa, ci mettiamo alla sequela di Cristo e capiamo cosa vuol dire essere figli di Dio. E una parola, quella di oggi, profonda, è stato detto che non dice nulla di nuovo, in qualche modo riassume. E questa preghiera bellissima di Gesù. Ci sono dei diversi versetti che mi colpiscono particolarmente. E il primo di questi è proprio all'inizio di questo Vangelo, quando il Signore Gesù dice Padre. E prima Giovanni dice alzati gli occhi al cielo. Mi colpisce perché nel Vangelo di Giovanni, più di tutti gli altri Vangeli, la parola Padre ritorna tantissime volte. Se non sbaglio, 118 volte lo chiama, lo invoca. E quindi una particolarità di questo Vangelo può voler dire tante cose. Sicuramente a me dice che Gesù nei momenti importanti, significativi, si dirige al Padre, lo chiama. In questo Vangelo si dice anche che alzò gli occhi al cielo, che come sappiamo significa rivolgersi alla sfera divina nell'antichità, nella cultura orientale. E questo nel Vangelo di Giovanni avviene due volte, in questo frangente durante il risveglio di Lazzaro. Quindi è un gesto particolare che avviene in due momenti significativi. Anche noi dovremmo in ogni situazione, soprattutto in quelle più importanti, ma anche in quelle piccole della nostra vita, alzare gli occhi al cielo. Cioè dirigere il nostro sguardo interiore al Signore, che ci aiuta proprio a guardare con occhi profondi la nostra vita, non solo i momenti difficili, ma ogni momento della nostra vita, per vederlo con gli stessi suoi occhi. E questo può avvenire quando accogliamo con fede la parola. E come ha detto Irene, chiediamo al Signore, allo Spirito, questo dono. Perché senza di questo non riusciamo a cogliere il mistero racchiuso in queste parole così profonde, ma anche così misteriose.
Ogni stella del cielo è più bella d'estate, io le guardo in silenzio, c'è una vita che vive, c'è un amore che palpita. La notte, mentre l'uomo vive il suo riposo, il cuore del mondo delle sue creature. Ti grida forte questa sua canzone.
Sei grande Dio.
Al mio mondo pieno di problemi, allora il mio cuore, anche se nel suo dolore, ti grida forte questa sua canzone. E poi la sera, quando il sole scende sul mio cielo, mi accorgo con gioia, sono povero signore, e grido forte questa mia canzone.
Sei grande Dio.
Questo brano del Vangelo si richiama ad una è percorso da una confidenzialità. Cioè, Gesù è una cosa solo con il Padre, però non dimentica i suoi, perché la chiusura del Vangelo è molto esplicita al riguardo. Che siano una sola cosa, come io e te siamo una cosa sola. Quindi questa intimità, questa relazione che Gesù richiama e sottolinea, evidenzia e commenta, perché ormai è giunta la sua ora. Questo capitolo 17 di Giovanni è scritto, esteso poco prima dei racconti della passione, quindi è giunta la sua ora. Gesù sta patendo. Noi siamo nel periodo dopo Pasqua, ma la Pasqua è un qualche cosa di unico. Non è semplicemente, non coincide semplicemente con la Domenica di Resurrezione, ma la Pasqua, il mistero pasquale cristiano, è il ripercorrere quello che ha vissuto Gesù dal Giovedì Santo alla Domenica di Resurrezione. Ecco, questa intimità che si nota nel mistero della Pasqua ci viene presentata in modo sintetico in questo brano del Vangelo. Ho trovato un bellissimo commento che San Pietro Crisologo fa al mistero della passione, della morte di Gesù, che vorrei leggere. Ascolta il Signore che chiede: vedete, vedete in me il vostro corpo, le vostre membra, il vostro cuore, le vostre ossa, il vostro sangue. E se temete ciò che è di Dio, perché non amate almeno ciò che è vostro? Se rifuggite dal padrone, perché non ricorrere al congiunto? Ma forse vi copre di confusione la gravità della passione che mi avete inflitto. Non abbiate timore. Questa croce non è un pungiglione per me, ma per la morte. Questi chiodi non mi procurano tanto dolore, quanto imprimono più profondamente in me l'amore verso di voi. Queste ferite non mi fanno gemere, ma piuttosto introducono voi nel mio interno. Il mio corpo, disteso, anziché accrescere la pena, allarga gli spazi del cuore per accogliervi. Il mio sangue non è perduto per me, ma è donato in riscatto per voi. Venite dunque, ritornate, sperimentate almeno la mia tenerezza paterna, che ricambia il male con il bene, le ingiurie con l'amore, ferite tanto grandi con una carità così immensa. Ecco, questo bellissimo episodio della morte in croce, delle piaghe di Gesù che riscontriamo, Tommaso ha voluto mettere dentro il suo dito, no? Queste considerazioni, questo pensiero di San Pietro Crisologo, penso che sia adatto a evidenziare quanto viene detto nella preghiera sacerdotale raccolta da Giovanni nel suo capitolo 17. Veramente noi siamo chiamati a diventare una sola cosa con Dio, lo siamo attraverso Gesù e lo siamo anche, soprattutto attraverso la sua passione, morte e resurrezione, cioè il mettere dentro il nostro dito, dentro le ferite di Gesù, la nostra mano, vuol dire entrare in comunione profonda con Lui e attraverso Lui con il Padre.
Io volevo leggere un commento alla lettura del Vangelo di Giovanni, è di un monaco certosino, e si sofferma ancora sul tema della gloria, della glorificazione, sottolineando però il fatto che la glorificazione di Gesù è anche glorificazione dell'uomo. Dice così: la gloria che Gesù adesso domanda al Padre è la gloria pasquale, cioè la manifestazione della sua divinità, che era nascosta sotto la forma umana del Verbo incarnato. Questa glorificazione Gesù non la domanda soltanto per se stesso, la domanda anche per noi. Gesù desidera che l'umanità intera, tutti gli uomini e ciascuno di noi, sia glorificata con Lui. Questo non è soltanto il suo desiderio, ma la sua espressa volontà quando dice al Padre: Padre, voglio che dove sono io siano anche essi con me, affinché contemplino la mia gloria. E così la glorificazione di Gesù è il momento essenziale della glorificazione di tutta l'umanità. Quel potere divino di glorificare tutta l'umanità che si manifesterà potentemente nella resurrezione. Il capo vive la sua morte, la sua crocifissione, offrendo a tutto il corpo l'espiazione e poi, risuscitando, fa risorgere tutto il corpo. Questo è lo stretto vincolo che ci unisce a Lui. La glorificazione è il dono dell'amore, che comunica la sua stessa felicità agli altri. Dio ripone infatti la sua gloria nel suo Figlio Gesù, glorificando la sua umanità. Cristo a sua volta ripone la sua gloria in noi, glorificando la nostra umanità. La gloria di un padre, di una madre, è la gloria del figlio. L'altruismo della gioia proprio dell'amore vale anche per Dio. La gloria di Dio e di Gesù è la nostra gloria. Finalmente Gesù dice di aver glorificato il Padre realizzando il compito da Lui ricevuto. Gesù ha glorificato il Padre sopra la terra mostrandogli l'obbedienza piena. Questa totale obbedienza è la passione e la morte. Le vie per cui l'uomo ricerca la gloria sono molte, ma quelle di Dio sono veramente misteriose. Dio ha trovato la sua gloria piena nel momento in cui Gesù ha sacrificato se stesso sulla croce. Questa è la gloria del Padre.
Quello che mi colpisce di più in questa Pasqua è che questo amore dato sulla croce, questo amore risorto, questo amore glorificato, questo Gesù che è una sola cosa con il Padre e con lo Spirito Santo, dopo la Pasqua e grazie alla Pasqua diventa una sola cosa per noi e in noi. Dio viene ad abitare dentro noi ed è una sola cosa. Questa è la grandezza dell'amore che si è manifestato attraverso Gesù Cristo. Io volevo rileggere solo la prima frase che già ha letto Padre Gianni dai discorsi di San Pietro Crisologo, dove dice: ascolta il Signore che chiede, vedete in me il vostro corpo, le vostre membra, il vostro cuore, le vostre ossa, il vostro sangue. E se temete ciò che è di Dio, perché non amate almeno ciò che è vostro? A me piace tanto, no, pensare che il nostro corpo, le nostre membra, il nostro cuore, le nostre ossa sono una cosa sola nel Signore. Sono diventate parte, sono parte del corpo di Cristo e sono parte di Dio, così come il Padre e il Figlio sono una cosa sola. E questa è la grandezza finale della Pasqua. Noi abitiamo in Dio, siamo in Dio. Abbiamo Dio dentro di noi, noi siamo una parte di Dio. E volevo citare questa frase di Sant'Agostino che dice: Signore, ti ho cercato in tanti luoghi, finalmente ti ho trovato dentro di me. E questo trovare Dio dentro di noi e questo sentirci dentro il cuore di Dio, questo sentirci abitati dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito Santo e abitare in loro, questa fusione che si è manifestata nella Trinità e che adesso, dopo la Pasqua del Signore, si manifesta dentro ciascuno di noi. Ecco che allora, se riusciamo a capire questo mistero così grande attraverso il dono dello Spirito, che noi siamo in Dio, siamo parte di Dio e Lui è parte di noi, ecco che allora diventa possibile l'unità per cui Gesù prega. L'unità che ci fa essere appunto una sola cosa con la Trinità e ci fa però imparare ad essere una sola cosa anche con i fratelli. Vi riconosceranno miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri.
Si è parlato tanto di gloria e anche noi dobbiamo dare gloria al Signore. Il Signore dice in questo Vangelo che ha dato gloria compiendo l'opera che il Padre gli ha dato. E noi come possiamo dare gloria al Signore? Compiendo l'opera che il Signore ci ha dato. Mi sono chiesta come posso io dare gloria al Signore. Io credo che ciascuno di noi può dare gloria al Signore vivendo la propria vita, così com'è, semplice, piccola, umile, non facendo grandi cose. Mi è venuta in mente Madre Teresa di Calcutta che diceva: possiamo fare solo piccole cose ma con grande amore. E credo che questo sia il segreto della gloria. Fare vivere ogni cosa, piccola, grande, la nostra vita con quella fedeltà che a volte chiede eroismo, è vero. Anche un sorriso a volte costa, un piccolo appuntamento, andare al lavoro quando magari non se ne ha voglia, quando si ha un grande peso, ma farlo con fedeltà, con quell'amore che il Signore ci chiede. Ecco, questo vuol dire dare gloria al Signore. Anche questo vuol dire dare gloria al Signore. E ho letto un piccolo scritto del venerabile cardinale Van Thuan che mi ha proprio fatto riflettere su questo punto. Che dice: sono in prigione, se aspetto il momento opportuno per fare qualcosa di veramente grande, quante volte nella vita mi si presenteranno simili occasioni? No, afferro le occasioni che si presentano ogni giorno per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario. Gesù, io non aspetterò, vivo il momento presente, colmandolo di amore. Penso che sia bellissima, soprattutto quest'ultima frase, vivo il momento presente, colmandolo di amore. È così che possiamo dare gloria al Signore. E allora con queste bellissime parole noi vi auguriamo proprio di colmare ogni momento di questa giornata e della vostra vita dell'amore più grande. E con questo augurio vi salutiamo da parte di Angela,
di Marco,
Irene,
Padre Gianni.